Mercoledì sera alle 20 ci sarà lo studio più la preghiera. E giovedì sera alle 20 stiamo organizzando 20 e 30. Mercoledì? Ok, mercoledì 20 e 30. E giovedì alle 20 stiamo organizzando una pizzata per solo uomini. E se qualcuno volesse aggregarsi, deve dare conferma a Giuseppe, che non lo vedo, tre corsi, tre costi. E sono aperte le iscrizioni per il ritiro della chiesa e potete parlare con Pamina e Federica. E adesso i bambini possono venire con me alla scuola domenicale.
Buongiorno a tutti, sono felice di poter essere un'altra volta qui in mezzo a voi e che possiamo aprire insieme la Bibbia. Vorrei pregare all'inizio che il Signore ci guidi anche in questa parte. Caro Padre, voglio chiederti di benedire adesso i bambini che sono di là per ascoltare la tua parola, per ascoltare testimonianze, per ascoltare esperienze di persone che hanno vissuto con te, che ti hanno servito. Ma la stessa cosa chiedo per noi, affinché possiamo essere benedetti nell'aprire la tua parola, nell'ascoltare te, la tua voce, nel disporre i nostri cuori, ma anche nel prendere eventualmente delle decisioni, nel confermare questo nostro cammino, come abbiamo appena dichiarato, testimoniato. Vogliamo rimanere con te, Cristo. E in questo senso, Signore, sii tu con la tua presenza sovrana, quello che adesso agisce, agisce e opera in mezzo a noi. Grazie, Signore. Amen. Questa mattina vorrei parlare di una cosa così banale che sembra forse non necessaria parlarne, del semplice fatto che noi come credenti, come figli di Dio, siamo in cammino. E l'ultima canzone parlava del fatto che vogliamo restare in cammino, che vogliamo non andare fuori strada, che vogliamo eventualmente tornare e non allontanarci dal cammino. Ora, per poter incamminarci, inizio con la lettura di un brano di Paolo ai Corinzi, secondo Corinzi 5, capitolo 5, nella seconda epistola. E andiamo subito al punto di partenza per il nostro cammino, per la nostra vita con Cristo. Versetto 17 a 20. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Nuove creature, inizio, partenza, abbiamo cominciato una vita nuova, versetto 18, e tutto questo viene da Dio, Dio stesso ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù Cristo, ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Credo che l'esperienza più importante che una persona possa fare è questa descritta qui, sperimentare la riconciliazione con il Padre, con Dio, la partenza per questa via con il Signore. L'uomo può diventare una nuova creatura. L'uomo può diventare una nuova creatura. Abbiamo sentito anche nelle preghiere questo desiderio: aiutaci, Signore, a piacerti. Perché noi per natura non c'è niente di buono. Siamo definitivamente e irrecuperabilmente persi nelle nostre vie, nel nostro essere senza Dio. E non c'è un metodo, non ci sono strategie, non ci sono ricette che potremo pian piano adottare per piacere sempre di più a Dio in noi. Una sola cosa funziona: Dio stesso. Ah, quindi è participio passato, è successo, ha riconciliato con sé il mondo. Anche questo in una preghiera è venuto fuori, noi abbiamo questa certezza. Dio ha fatto questo. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha chiesto al Padre di imputare la mia e la tua colpa a se stesso. E ha pagato per questo. È andato sulla croce come quel sacrificio innocente, quell'agnello puro per pagare per me, per te. E con il suo sacrificio sulla croce, Cristo ha placato l'ira di Dio. Dio era arrabbiato con il mio peccato. Amava me, ma era arrabbiato il Dio giusto, tre volte santo, per quello che io non sono come creatura biologica, come creatura fisica di Lui. Noi siamo stati creati da Lui, ma ci siamo allontanati. E allontanandoci da Lui abbiamo combinato un guai dopo l'altro. Non so se giovedì sera vi è capitato di stare fuori verso le 8. Giù a casa nostra diluvionava. Però io avevo promesso a Erika di andare a prendere una pizza. Allora io ho aspettato il peggio, perché la stradina davanti a casa nostra era come un ruscello. Ho sempre guardato, quando diminuisce vado, e alla fine sono partito. Quando sono ripartito dalla pizzeria, avevo ancora tanti lampi davanti a me, lampi a destra e a sinistra, lampi che, delle saette che illuminavano la notte a giorno, e continuò a piovere, non più come prima. E mi sono ricordato una cosa. Voi conoscete Martin Lutero, no? Martin Lutero studiava legge, perché lui voleva diventare un giurista. E una notte gli è capitato, non per andare in pizzeria, ma stava fuori e si trovava in un temporale talmente forte, e con dei lampi che sono arrivati davanti a lui, accanto a lui, che lui ha preso uno spavento a morte, perché ha capito che se fosse morto in quel momento sarebbe perso. E così decide di entrare nel convento, di cambiare carriera e di farsi monaco, studiare teologia per conoscere meglio questo Dio. E poi lo scopre. Scopre che, scusate questo paragone, può sembrare banale, che Cristo è diventato il parafulmine dell'ira di Dio. L'ira di Dio si è abbattuta su Cristo e Dio ha dovuto chiudere gli occhi nella sofferenza massima di suo figlio. E a mezzogiorno in quel giorno è calato un buio per 3 ore. Dio ha riconciliato il mondo con sé. Dio ha riconciliato me e te con Lui. È opera sua. Ed è opera sua. Gesù ci ha amati a tal punto che al momento più difficile della sua missione, è consapevole di quello, delle sofferenze che lo avrebbero aspettato, Cristo ha detto: anche se mi costerà tutto, anche se sono angosciato a morte, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ho parafrasato un pochettino. Dio ci ha tanto amato che ha dato il suo figliolo, e Gesù ci ha tanto amato che ha dato se stesso per te e per me. Dio ha riconciliato il mondo con sé. Dio ha trovato la soluzione. L'ira di Dio non è più sui suoi figli, secondo Tessalonicesi. Non andiamo incontro all'ira di Dio, incredibile. La tempesta è passata, anche se le tempeste della vita possono ancora, come dire, incontrarci. Ora, su questa base della riconciliazione con Dio, potremmo dire della nuova nascita, del momento in cui io sono venuto a Cristo e ho detto: wow, quanto mi hai amato, anche per i miei peccati, sei andato alla croce, e per questo io ti chiedo perdono, salvami, Da questo momento in poi la nostra vita cambia. Perciò versetto 17 diceva così: se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Egli lo è, non lo diventa pian piano, lo è. È cambiato la nostra posizione davanti a Dio, da peccatore perduto a figlio di Dio. Incredibile. Io sono credente da 50 anni, anzi 51, e non so se l'ho capito, cari miei, cosa significa fino in fondo. Non so se l'ho capito. Essere un figlio di Dio, essere in cammino con Lui, essere, seguire quella via che Enzo ha menzionato, Gesù è la via, stare con Lui su quella via. Non lo so se l'ho capito, voglio ulteriormente capirlo. Ma così, una volta partiti con il Signore, quello che vorrei stamattina è incoraggiarci nel nostro cammino, a continuare, forse a ripartire, forse a affrontare una soluzione che deve essere affrontata perché ci blocca, ci rende cristiani forse poco vittoriosi, affinché noi possiamo arrivare dopo il culto oggi e dire: ok Signore, non ho altro al di fuori di te, sto ancora con te, mi riconsacro a te, continuo il cammino. Sì, la nostra vita è fatta di tappe, no? Di giorni, di esperienze, di momenti, uno dopo l'altro. Purtroppo ricordo qualcuno che è qui, che non è andato con i bambini più piccoli. Questa settimana ricomincia la scuola, no? Ed è una cosa nuova che aspetta i bambini, i nostri figli. Ma anche per noi ci sono sempre cose nuove che ci aspettano. È curioso, il calendario italiano in effetti parte dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ma il calendario delle chiese quando parte? Va da settembre a giugno, a luglio forse, no? C'è quest'altro modo di misurare le attività della chiesa. Noi siamo adesso tutti di fronte a un nuovo anno, non accademico, in quanto non è l'aspetto accademico nella chiesa che è importante, ma è un nuovo anno di vita in chiesa. Non sappiamo che cosa ci porta quest'anno. Domenica scorsa avrei sentito volentieri le testimonianze di Cristina, di Andrea, di Marina, di Niccolò, per sentire se hanno piacere di iniziare questo studio delle materie bibliche. Mi immagino di sì. Se chiedessimo ai nostri teenager: hai piacere di tornare a scuola? Mi immagino altro, no? Guardate, questa è la vita. A volte noi siamo di fronte a una situazione che ci demotiva, altre volte siamo pronti a tutto, no? Ma non siamo sempre nelle stesse condizioni. È normale, è naturale. Nella natura ci sono le stagioni, no? Dopo l'inverno viene la primavera, poi l'estate, l'autunno, l'inverno e riparte. A volte anche la nostra vita, non solo di chiesa, ma anche personale, è un po' ciclico, no? Però noi siamo quelli che spingiamo, noi siamo quelli che dobbiamo fare eventualmente scelte giuste o dare la benzina alla nostra vita. Forse sappiamo già che in questi prossimi giorni o nelle prossime settimane avremo situazioni difficili, forse lo sappiamo già. Io mi auguro che abbiamo tutti potuto fare una pausa, no? D'estate, un po' di ferie. E forse anche l'illustrazione della panchina in montagna lungo un sentiero, quando siamo assetati, stanchi, sudati, ci riposiamo un attimino, ma poi dobbiamo ripartire. Dobbiamo ripartire. Ma se uno è in Cristo, possiamo immaginarci questo tratto con Cristo, che Lui non cambia mai, che Lui è sempre lo stesso. La nostra strada può essere in salita, può essere in discesa. Stamattina quando io mi sono alzato per fare un caffè, non c'era il sole, non so se anche qui era tutto grigio, alle 7 pioveva, ho pensato: ma che giorno? non uno non è motivato, ma dai, sarà una bella giornata, e ora è diventata bella. Le circostanze delle nostre vite cambiano dal sole alla nebbia, dalla grandine ai tuoni alla giornata tiepida, bellissima, magari con odori primaverili, che bello, voglio uscire, no? Ma a volte lo stesso ci possiamo sentire soli, ci possiamo sentire forse delusi di noi stessi, forse un po' vergognati per una scelta sbagliata, per un peccato commesso. Le circostanze della nostra vita cambiano, a volte vorremmo che un momento non passasse mai, no? Un momento che vorremmo fermarlo. Forse abbiamo sentito la voce di Dio, forse abbiamo ascoltato una predica, forse il nostro cuore è stato toccato, forse nel nostro intimo hai detto: Signore, grazie. Un momento bello, no? Però qualcuno mi ha detto stamattina anche che è stanco. Adesso non chiedo chi di voi si sente così, ma dopo le ferie a volte è strano, no? Siamo forse anche scoraggiati nel nostro cammino perché abbiamo subito delle sconfitte, non lo so. Altre volte siamo euforici, mi è piaciuto come chi si è battuto le mani durante l'ultimo canto, proprio contagioso, no? Io sto con Cristo, non mi fermo, avanti vado, no? E anche questo è bello. Altre volte forse ci paralizza veramente una decisione difficile, dove noi dobbiamo riconfermare il nostro sì al Signore, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E siamo chiamati a rialzarci e a ripartire. Qualche giorno fa mia moglie è caduta per la scala, si è fatta male, inciampando, portava un peso in ciabatte, inciampata, e si è, meno male, non rotto niente, ma stava sulla scala quasi dal dolore, bloccata, ginocchio, piede, e usciva un po' di sangue dal piede, non ho capito che cosa era successo. Il fatto che sta qui oggi senza stampelle è già un miracolo, perché negli ultimi giorni camminava con le stampelle. Ma se Erika fosse rimasta seduta lì su quella scala, pensando o più presto o più tardi passi, sarebbe ancora lì, no? Ha dovuto alzarsi, vincere il dolore, adagiarsi, ci abbiamo cercato di capire, poi la fascia, le creme, Voltaren forte, questa roba qua, le stampelle, un tutor al piede. Bisogna rialzarsi, bisogna ripartire, bisogna camminare. Siamo chiamati a ripartire anche noi, ognuno di noi, ad affrontare il prossimo tratto di strada. Ma vorrei ricordarci un'altra bellissima promessa del profeta Geremia in Lamentazioni 3. È un brano che mi ha colpito di nuovo in questo contesto. Vorrei leggere dal versetto 21-24. Geremia ha avuto contesti molto difficili, situazioni difficili, prove, incomprensioni, è stato non ascoltato come profeta, ha avuto un mandato molto molto difficile, in tempi difficili, Dio lo aveva subito messo in guardia, guardi, non ti ascolteranno, ma devi fare portavoce del mio messaggio. E poi capitolo 3 di Lamentazioni, versetto 21. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, diceva Geremia a se stesso. Ciò che mi fa sperare è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il Signore è la mia parte. Io dico, perciò spererò in Lui. Mi sono soffermato un attimino sul versetto 23, dove Geremia dice che le compassioni del Signore si rinnovano ogni mattina. Il concetto di nuovo che noi abbiamo è forse diverso del concetto di nuovo che Geremia aveva. A volte i nostri figli vanno in giro con i pantaloni, non dico bucati, ma tagliati, no? Cioè logorati. Qualcuno dice: mi devo accattare un paio di scarpe nuove perché le mie sono vecchie, consumate. Quando Geremia dice che le compassioni di Dio si rinnovano, non è perché si consumava la compassione sua, non è perché era diventata vecchia, non è perché è diventata meno, non è che stava per esaurirsi. Dio non cambia, Dio è eterno. Lui non può nei suoi attributi, nel suo carattere modificarsi, non può. Però per farci capire a me che sono limitato, ogni giorno di nuovo le compassioni di Dio sono qui. Non si esauriscono, non finiscono. E quando penso al mio cammino di fede e mi ricordo dell'amore di Cristo che è andato sulla croce per pagare per me, e quando mi rendo conto che è così, e perciò, come dice Geremia nel versetto 21 alla fine, è ciò che mi fa sperare, o al versetto 24 alla fine, perciò spererò in Lui, allora il mio cammino si presenta diversamente. Posso essere più sereno, più fiducioso, meno preoccupato, meno in ansia, meno in difficoltà se penso a quello che il Signore può fare. Ora vorrei prendere alcuni personaggi della Bibbia e imparare dal loro esempio, dalle loro anche cadute, ma anche dalle loro ripartenze. E vorrei cominciare con Pietro. Pietro, capitolo 21 in Giovanni, è tornato a pescare, lui ha ripreso in mano la sua vita, ha continuato il suo cammino, ma non era lì dove avrebbe dovuto essere. Nell'ora della prova più difficile, Pietro ha fallito. Pietro, di fronte alla domanda di una serva, crolla, dice tre volte una bugia, ha un attacco di panico, dice: no, non appartengo al gruppo dei discepoli di quel Gesù che state interrogando, no? Ma poi si rende subito conto di aver tradito il Signore e il suo maestro, mi permetto anche di dire colui che Pietro ama, che era prezioso per lui, col quale ha trascorso 3 anni di vita, col quale ha sperimentato miracoli, dove ha assistito a delle cose incredibili, dove ha visto la realtà, la gloria di Dio. E Pietro dice: no, io non faccio parte. Probabilmente era l'orgoglio suo, non voleva essere forse deriso, umiliato, rischiare suo orgoglio, no. O forse una falsa sicurezza dentro di lui, no? Che gli ha fatto rispondere in modo, dico sbagliato, ma è una bugia. Quando lui dice: no, non lo sono. E Gesù lo ha avvertito, ha detto: prima che il gallo canterà 3 volte, per la 3ª volta, tu mi rinnegherai 3 volte. E così, quando lui sente il canto del gallo, Pietro crolla. Luca 22 dice, versetto 61, che c'era un momento in cui Gesù si era voltato e lo ha guardato. Significa che Gesù se n'è accorto che Pietro lo ha rinnegato. E significa nello stesso momento che Gesù gli tendeva subito una mano. Lo guardava. Voleva recuperare il rapporto. Questo segnale era molto importante. Poi Gesù muore, risorge, incontra Pietro e gli altri apostoli. Eppure in Giovanni 21 Pietro va al nord, vado a pescare. Ed erano in 7. Vado a pescare. Ha lasciato la strada che avrebbe dovuto percorrere. Gesù gli diceva 3 anni prima: tu non sei più un pescatore di pesci, ma tu devi essere un pescatore d'uomini. E lui è tornato a pescare. Allora Gesù va da lui, Giovanni 21, e quel segnale già dato nel cortile del sommo sacerdote, adesso Gesù lo riprende, gli fa tre volte una domanda: Pietro, mi ami tu? La cosa essenziale per un discepolo, qual è il nostro rapporto con Dio? Non dobbiamo amare il Signore semplicemente perché dobbiamo amarlo, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra anima, con tutte le nostre forze. E poi il prossimo come noi stessi. Ma dobbiamo amarlo, in virgolette, perché Lui ci ha amati per prima. E perché, avendo ricevuto l'amore Suo, nella forma del perdono, della salvezza, delle Sue benedizioni, della Sua cura, della Sua fedeltà nella nostra vita, il nostro amore per Lui, conoscendolo, cresce, diventa forte, eccetera. E Pietro può dire: Gesù, tu sai che io ti amo, no? Lo dice anche tre volte. Era terapeutico questo momento per Pietro. Doveva essere chiesto tre volte e doveva confessare tre volte: sì, tu sai che io ti amo. Ma che cosa dice Gesù a lui? Ehi, Pietro, tu hai sbagliato strada. Che ci fai qui? Tu devi tornare a pascere i miei agnelli, tu devi tornare a pascere le mie pecore, torna. E Pietro, che si era sviato, deve ripartire. E Pietro ha potuto imparare questo: Gesù non molla i suoi figli, non molla i suoi figli. Cosa diceva Lamentazioni 3:21-24? Ogni giorno Lui rinnova le sue compassioni. E l'altra cosa che Pietro ha dovuto imparare è questo: che lui ha dovuto assumersi però la responsabilità per il suo errore. Pietro è rimasto male quando Gesù gliel'ha chiesto per la terza volta, ma Gesù voleva riprendere dove lui aveva fallito, riportarlo là e sentire la confessione di Pietro: sì, io ti amo. Ora io non so dove stiamo noi. Forse abbiamo fatto un'esperienza simile a quella di Pietro nel cortile o davanti alla casa del sommo sacerdote. Forse non abbiamo preso posizione dove avremmo dovuto. E la tentazione forte di tornare a fare qualcosa che non è nella volontà di Dio c'è. O forse abbiamo già ceduto a questa tentazione. Fermiamoci e torniamo e diciamo: Signore, ho sbagliato, perdonami. Tu sai che io ti amo. E riprendiamo il nostro cammino. Conosciamo la storia di Davide, Salmo 51. Davide aveva commesso adulterio e diventato omicida, facendo uccidere Uria, marito di Batseba. Davide è diventato bugiardo, ha descritto quello che era nero come se fosse bianco, e nel Salmo 51 versetto 3 leggiamo le parole di Davide. Di Pietro non abbiamo una confessione, diciamo, dettagliata del suo peccato, ma qui abbiamo una confessione dettagliata di Davide. Davide dice così: abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Mi tortura. Non riesco ad andare avanti come se non fosse successo niente. È sempre davanti a me. Ho peccato contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi.
2 Samuele 12, versetto 13. Dio è andato a parlare a Davide attraverso il profeta Natan. Ed era al profeta Natan, 2 Samuele 12, 13, che Davide diceva: ho peccato contro il Signore. Non ha nascosto, ha ammesso. A confessare significa dire la stessa cosa che Dio dice riguardo a un fatto. Lui ha cominciato a dire: ho peccato. Non scuse, giustificazioni, ha chiamato non più le circostanze come fattori che avrebbero diminuito la sua responsabilità. No, ho peccato. E Natan, versetto 13, dice a Davide, rispose a Davide: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morrai. Il Signore ha perdonato. Perché prima Davide stesso ha detto: no, se si fa questo, si merita la morte. Sentenziando altri, ha espresso un giudizio su se stesso. E Dio le ha aperto gli occhi e lui ha detto: ho peccato. E ha confessato. E il Salmo 51 è un salmo bellissimo, perché poi lui descrive ulteriormente quello che era successo in quel momento. Ma Davide confessa finalmente. È passato più di un anno che lui ha vissuto in questa condizione. Nella vita di Pietro sono passati forse una settimana, due, non si sa, tra risurrezione e poi ascensione di Gesù in cielo. Lui è andato al nord, Pietro è stato richiamato, è ripartito, è tornato a Gerusalemme. Davide è passato un anno e deve essere stato un anno difficile. Ma anche dopo un anno lui ha confessato e Natan gli dice: da parte di Dio il Signore ti ha perdonato. E Davide riparte, anche Davide riparte. Andiamo da Gesù nel Vangelo di Matteo, capitolo 4. Può sembrare strano che prendo anche un esempio di Gesù. Gesù è nel deserto, viene tentato dal nemico, e l'esempio suo mi incoraggia incredibilmente, ma anche una sfida incredibile, perché vediamo che il nemico tenta Gesù dopo essere stato battezzato, dopo aver avuto la conferma pubblica, ufficiale, capitolo 3, 17: questo è il mio diletto figliuolo. Gesù viene portato dallo Spirito, capitolo 4, 1, per essere provato dal tentatore. E che cosa fa Gesù? Lui non lascia spazio alla voce del nemico. Resiste. Non comincia una trattativa. Sì, però, ma tu sai, io sono Gesù e tu non puoi. No. Con delle risposte secche lo manda via. E che cosa fa, versetto 11, alla fine il Signore? Intanto il diavolo lo lascia e vengono degli angeli. Degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Lui era nel deserto, 40 giorni di digiuno, cioè provato al massimo. E lui decide: no, non voglio cadere, non voglio ascoltare, rifiuto la tentazione. 40 giorni e gli angeli vengono a assisterlo. Bellissimo. Dalla tentazione difficilissima al soccorso degli angeli. Giacomo 4, versetto 7 e 8 dice: sottomettetevi a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Una promessa bellissima. Però siamo chiamati a resistere. Siamo chiamati a dire no. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. E mentre diciamo no al nemico, vi cito Ebrei 2, versetto 18: poiché egli stesso, Cristo, ha sofferto la tentazione,
può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Resistiamo al diavolo e ci rifugiamo nella tentazione, nella prova, fra le sue braccia. Cerchiamo Lui, andiamo da Lui, ci lasciamo abbracciare da Lui. Non so se conoscete questa storia di una bambina che ha creduto, ha testimoniato la sua fede, e qualcuno l'ha deriso, l'ha schernita, e questa bambina ferma nella sua fede. Allora la persona che l'ha messo in difficoltà dice: ma tu credi ancora a queste favolette del diavolo, eccetera? Cosa fai? E lei ha detto: guarda, se il diavolo torna nella mia vita e bussa alla porta del mio cuore, non vado ad aprire. Vado da Gesù, gli dico: vai tu ad aprire. Capite? Dobbiamo resistere al nemico. E questo tocca fare a noi. Altrimenti succede come a Pietro, come a Davide. Ebrei 4, versetto 15. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. Dio sa che siamo deboli. Non solo noi lo sappiamo, non solo noi ne soffriamo. Dio sa che siamo deboli, ma può simpatire, soffrire insieme a noi nelle nostre debolezze, poiché Egli è stato tentato come noi, in ogni cosa. Ora, se tu pensi al peccato, alla tentazione che più ti crea problemi nella tua vita, e per il quale forse tu sei scoraggiato, e per il quale forse a volte tu pensi: ma io faccio schifo, no? Quel peccato o quel tipo di tentazione, qui è scritto: Gesù è stato tentato in ogni cosa, come noi, senza commettere peccato. Gesù è vittorioso. E quando io vado da Gesù, avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi, si appresserà a voi, dice la vecchia traduzione. Gesù ci abbraccia, ci protegge, è con noi. Per me un versetto nella mia prima parte della mia vita di fede importantissimo è 1 Corinzi 10:13. Difatti la mia prima Bibbia è un po' più piccola di questo. Se si guardava i bordi della Bibbia, lì era tutto consumato, perché ho letto spesso quel versetto. Cosa dice 1 Corinzi 10:13? Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. E qui di nuovo: però Dio è fedele, le sue compassioni si rinnovano ogni giorno. Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Quante volte mi ero aggrappato a questo versetto? È una testimonianza dell'Apostolo Paolo. Non sappiamo a quale tipo di tentazione lui ha pensato della sua vita quando ha scritto questo, ma avrà ricordato tutte le volte che il Signore lo aveva liberato dalla tentazione, e dove lui ha detto: mi ha dato anche la forza per sopportarla e mi ha aiutato ad uscirne. Dunque resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. E Gesù è stato soccorso dagli angeli. Il soccorso del Signore arriva se noi, anziché cadere già prima nella tentazione, ci rifugiamo nelle sue braccia o camminiamo per lo spirito e non adempiremo i desideri della carne, no? che hanno desideri opposti a questo. A volte non c'entra il peccato, a volte sono le circostanze nella nostra vita, lungo il nostro cammino, che ci vogliono fermare. E qui vorrei prendere l'esempio di Paolo e Sila. Atti 16, l'Apostolo Paolo e Sila vanno a Filippi, sperimentano come Dio aveva aperto la strada, preparato la strada, E poi c'è quella serva con quello spirito, indovina, che dà fastidio a Paolo, e nel nome di Gesù liberano quella serva da quello spirito, indovina, e sappiamo come è finito, diciamo una scusa, questi qua un altro Dio, invece no, non facciamo più i nostri interessi, non lasciamo più fare soldi. Arrestano Paolo e Sila e non credo che sono stati arrestati a mezzanotte, ma nel pomeriggio, non lo so quando, la sera, sull'imbrunire, e sono in carcere, in una delle celle meno accessibile, e stanno male, hanno delle piaghe addosso, sono stati accusati, umiliati, maltrattati ingiustamente, sono là dentro. E non so quante ore passano dall'arresto o dall'imprigionamento a mezzanotte, perché Atti 16 dice che sulla mezzanotte hanno cominciato a lodare il Signore. Questo mi fa pensare, non subito, anche loro deboli, umani, anche loro quando una cosa faceva male soffrivano. Un fisico come il mio, come il nostro, orgoglio come il mio, come il nostro, subire le umiliazioni, ricevere il maltrattamento, non è stata una passeggiata. Ma poi leggiamo questo, che verso mezzanotte, versetto 25, Paolo e Sila cantavano inni a Dio. Hanno pregato e gli altri in carcere li hanno ascoltati, li hanno sentiti. Forse prima, come mia moglie sulla scala, quando io ho sentito da sopra che un tonfo è caduto, anche un contenitore, ma che è successo? Silenzio. E poi ai, ai, ai. Paolo e Sila avranno detto prima ai, 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 tu come stai? Io sto male, mi fa male qua. Cioè, erano anche nei ceppi. Ma verso mezzanotte hanno trovato la forza di lodare il Signore. Verso mezzanotte hanno deciso di lodare il Signore. Verso le mezzanotte hanno detto, non sono le circostanze che ci condizionano, ma il Signore che è con noi. E ti lodiamo. E allora succede il miracolo. A volte sono situazioni nelle quali ci veniamo a trovare che non sono responsabilità nostra. Quindi vogliamo ricordarci che noi non siamo né in balia del nemico, né in balia delle circostanze, ma quello che conta è la presenza del Signore nelle nostre vite. E anche se dovessimo passare attraverso la valle della morte, Salmo 23, Lui è con me, non temerei. Però le circostanze, Dio non ha promesso che non dovremmo attraversare la valle oscura della morte, o delle sofferenze, o della persecuzione, del non essere compreso. A volte i nemici veri sono quelli di casa propria. Gesù ha parlato chiaro, ha parlato della croce che ci aspetta. E così potremmo andare avanti. Ho riflettuto anche su Giosuè, su Elia, che da una vittoria incredibile è caduto in depressione, voleva morire, basta, non ce la faccio più. Non ha fatto niente di sbagliato fino a quel momento, ma si è esaurito. Ha sentito le minacce della moglie, del re Acab, ha detto, ma questa donna mi fa fuori, voglio morire. E Dio, mangia, dormi, riposati, gli ha rinnovato le forze, no? E vorrei terminare con Mosè. Mosè scende dalla montagna dopo che aveva ricevuto i dieci comandamenti e trova il popolo che aveva fatto un vitello d'oro. E Mosè confessa e si riconsacra a Dio. Però lo fa in modo molto, molto curioso. Esodo 32, 33, leggo solo il versetto 13 a 15 nell'Esodo 33. non è che dice sono il condottiero che tu hai chiamato, ho già sperimentato miracoli a casa del faraone, davanti al Mar Rosso, durante il cammino nel deserto e queste cose qua. Ma Mosè dice, versetto capitolo 33, versetto 13, or dunque se ho trovato grazia agli occhi tuoi, possiamo anche dire visto che ho trovato grazia agli occhi tuoi, non è un dubbio, è un modo di dire, Signore, io so che ho trovato, e visto che ho trovato grazia agli occhi tuoi, se ho trovato grazia davanti agli occhi, perché non è questo il tema del brano, ti prego fammi conoscere le tue vie. Notate il viaggio? Voglio ripartire. Fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca, bello questo, non le tue benedizioni, non quello che tu andrai a fare, ma ti conosco, te, io e te, ti conosca, e possa trovare grazia agli occhi tuoi. Considera che questa nazione è popolo tuo. Il Signore rispose, la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. E Mosè gli disse, vedete questo se, ritorna anche qui, non perché è un dubbio, ma visto che se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. La sua preoccupazione massima o prioritaria era questa, io voglio stare con te, la tua presenza, non voglio affrontare il viaggio senza di te. E poi è implicito qui, lui dice, allora ci sto. E vorrei incoraggiarci, io non so quello che ci porterà la prossima stagione della nostra vita, come chiesa, come essere singoli, come figli di Dio singoli, come ragazzi che vanno a scuola, forse ragazzi che vanno in una classe e non trovate amici nuovi, compagni vecchi non più. La presenza del Signore farà la differenza. Se tu vieni con me, io ci sto. Ma ripeto, non è un dubbio. Dio aveva già detto nel versetto 14, la mia presenza andrà con te. E Mosè dice, visto che è così, se è così, io vado avanti. Ora, in conclusione, volevo incoraggiarci. Dio ci conosce molto ma molto bene. Eppure sa che possiamo fare come Pietro, come Davide, che saremo tentati come Gesù, che potremmo trovarci in situazioni come altri grandi uomini di Dio nella Bibbia, anche dei profeti, ma Dio è con noi. Abbiamo questa certezza e vorrei che ci proponiamo per la nostra vita una cosa prossimamente. Non solo ci ricordiamo, siamo una nuova creatura in Cristo, le sue compassioni non sono esaurite ogni giorno nuovo, ma che nelle varie situazioni ci proponiamo, Signore, voglio rimanere in cammino con te. E se c'è da chiarire qualcosa che è sospeso o che abbiamo qualche scheletro nell'armadio, tiriamolo fuori. Se siamo scoraggiati perché c'è un peccato che ci crea problemi, portiamolo alla luce, veniamo a Cristo. E se hai bisogno di un consiglio, di qualcuno che prega con te, per te, vai da chi, dove un fratello, una sorella, dove ti fidi, dove sai che pregherete insieme e che tu dici, Signore, grazie alla tua presenza, io andrò avanti. Carissimi, siamo figli di Dio. Siamo, se non lo sei ancora, anche questo è il momento per poter diventarlo. Anche se questo fosse la soglia da prendere, deciditi adesso, stamattina, arrenditi o affidati a Cristo. Ma noi che abbiamo preso la nostra decisione, che abbiamo dato la nostra vita al Signore, ricordiamoci, siamo figli di Dio, creature nuove. Le cose vecchie sono passate, viviamo in un'altra realtà, quella del regno di Dio. In Cristo siamo esseri nuovi. E quindi io potrei pensare, c'ho un po' di esperienza, ormai so cosa significa essere cristiano. Ma nel momento in cui io ragiono così e dico, esperienze, un po' di forze mie ce l'ho ancora, eccetera, un po' di energia il Signore me l'ha lasciato, io vivrò solo una vita cristiana mediocre. Ma quando noi impariamo a fare quelle scelte giuste e dove è necessario torniamo a Dio, ci riconsacriamo a Dio e diciamo grazie alla tua presenza io andrò avanti, sarà Lui a manifestarsi in noi e lo farà. Ora vorrei pregare, ma lascio un attimino di silenzio, così tu puoi già dire al Signore quello che hai nel cuore, e poi io pregherò.